collegati con Karim Metref, un nostro concittadino di origine kabila con il quale di tanto in tanto ci sentiamo per capirne di più su alcune questioni che riguardano soprattutto il Nord Africa. Buongiorno Karim.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Ecco, vogliamo cercare di capirne di più di che cosa sta accadendo in Libia questa notte. Le agenzie avrebbero battuto la notizia che a Bengasi sarebbe stata conquistata dalle truppe islamiste e che avrebbero proclamato il califfato. Questa notizia viene in parte smentita dallo stesso ministro degli esteri Mogherini, che segue con moltissima attenzione l'intera faccenda. D'altra parte, una delle poche ambasciate ancora aperte è proprio quella italiana, per evidenti interessi chiariti in maniera chiarissima, molto evidente da Matteo Renzi, il quale ha dichiarato: dobbiamo stare lì per difendere i nostri interessi, che poi si chiamano ENI e si chiamano frontiera sud del Mediterraneo, niente di particolarmente umanitario evidentemente. Ecco, noi vorremmo capirne di più della situazione, vorremmo capire che cosa sta accadendo in Libia. Cosa ci puoi dire?
Sì, allora, io non avevo letto ancora questa notizia di questa notte. In Libia c'è in corso praticamente una guerra civile, non tra due gruppi o due tendenze, ma è veramente una cosa che non si può spiegare, perché i tentativi di costruire uno stato moderno con un parlamento eccetera sono falliti, il consiglio provvisorio che avevano messo in piedi è scaduto in febbraio scorso, ci sono state delle elezioni a giugno e sono stati annunciati i risultati soltanto una settimana fa, con in realtà dei risultati abbastanza, come dire, discreti per la tendenza islamista, soprattutto quelli più radicali. Sono i fratelli musulmani, quelli tendenza fratelli musulmani, che sono presenti per meno di un quarto del Parlamento, il resto sono, diciamo così, dei candidati indipendenti, liberali o comunque che non seguono un gruppo politico particolare. È soltanto che questo Parlamento non ha cominciato a lavorare, perché ci sono tensioni sia dentro che fuori. Fuori la situazione è completamente fuori controllo, gli stranieri che stavano lì per i business vari si stanno ritirando, sono andati via, insomma, i francesi, americani, inglesi e anche i turchi, che erano presenti in numero abbastanza consistenti per vari affari. La capitale è assediata da gruppi di integralisti, sia quelli di Ansar Sharia, che dicono che fanno parte dell'Al-Qaeda, questo grande contenitore dove si mette un po' tutto quello che si vuole, e poi ci sono i martiri del 17 febbraio, il gruppo del comandante, di quello che è comandante Belhaj, quello che è entrato a Tripoli e ha fatto cadere l'esercito di Gheddafi nel 2011, nell'agosto del 2011. Stiamo andando verso l'anniversario di quell'evento lì, perché è stato il 20 agosto 2011. Che stanno assediando la città, perché la città finora è stata, diciamo così, controllata da una sembianza di esercito regolare molto debole e da una milizia della zona di Zintan, una zona berbera dell'ovest del, della Tripolitana. E, insomma, si stanno facendo la guerra tra di loro su alcuni posti strategici, tra cui l'aeroporto, che è completamente controllato dalle milizie di Zindan, che qualche anno fa avevano anche arrestato il comandante Belhaj in aeroporto, che voleva andare in Siria sotto passaporto falso, perché in Siria ci sono i suoi uomini che combattono attivamente accanto a altre milizie integraliste. E l'aeroporto è in fiamme, ci sono dei serbatoi di petrolio, di petrolio, di benzina, non si sa tanto bene, che hanno preso fuoco, rischiano di esserci delle esplosioni enormi, la città è assediata, insomma è un caos totale. Dall'altra parte, Benghazi, la seconda città più grande della città, del paese, ci sono da già un paio di mesi tensioni, guerra tra questo generale e agente della CIA che si chiama Khalifa Haftar, che ha lanciato un'operazione sostenuta probabilmente dagli americani, non si sa, ma dagli egiziani sicuramente e dall'Algeria, cosiddetta operazione Dignità, per ripulire il paese dalle milizie integraliste, soltanto che non ha le forze necessarie per fare questo lavoro e affrontare le numerose milizie, anche non integraliste, però che in chiave anti questo colpo di Stato, come lo chiamano gli ex combattenti della cosiddetta rivoluzione libica, si sono alleati con gli islamisti. Aveva conquistato un po' di cose, soprattutto a Benghazi, però dell'ultima settimana le milizie chiama Majlis Shura, il consiglio consultativo della città di Benghazi, e le sue milizie avevano ripreso un terreno, avevano ripreso la principale caserma della città, e mi stai dicendo che ieri sera sono entrati anche le milizie di Ansar Sharia, che vogliono istituire un califfato a Benghazi.
Così c'è scritto sulla stampa e dato con, come dire, il punto interrogativo, è ben inteso. Cioè che, sì. Però insomma, questa notizia è diffusa dalla stampa online.
Sì, ma sono cose che cambiano d'ora in ora, eh. Per esempio la caserma, la principale caserma di Benghazi, dico che l'hanno ripresa, la ripresa del consiglio della Shura, però non è detto che sia rimasta tra le loro mani negli ultimi due giorni, da quando ho visto questa notizia. Sono cose che cambiano d'ora in ora, non ci sono forze molto molto chiaramente più preparate, più armate, sono più o meno a livelli uguali, e quindi guadagnano terreno, poi lo perdono, eccetera. La situazione è che una situazione veramente insostenibile per la popolazione civile, perché si trovano presi in mano, tra le mani di niente meno che 9 forze armate diverse. Ci sono le milizie di Misrata, anche le milizie di Misrata, non le avevo nominate, che sono quelle che assediano la capitale in questo momento. Ci sono le milizie islamiste di Tripoli, tra le quali la principale è quella del comandante Berhaj, insomma ci sono le milizie di Zintan, poi ci sono i berberi di Jebel Nefusa e Zuara, che anche loro per ora non partecipano ai combattimenti, ma controllano la loro regione cercando di tenerla più o meno in una calma. Poi ci sono le milizie unite di Benghazi, poi ci sono questi qua di Al-Qaeda, che è Ansar Sharia, poi c'è questo generale in pensione, Khalifa Haftar, che ha che ha formato delle brigate di combattimento, insomma, che non sono l'esercito regolare, anche se lui si autoproclama comandante supremo dell'esercito libico, ma in realtà non è stato nominato ufficialmente dal governo e non tutto l'esercito regolare lo segue. E poi ci sono ancora le zone che sono rimaste fedeli a Gheddafi, che erano sotto assedio, adesso che gli ex rivoluzionari si stanno combattendo, riescono a respirare un po' e si stanno organizzando anche loro in milizie per difendere il loro territorio intorno alla città di Sirte e la città di Bani Walid, insomma le varie tribù. Questa è la situazione attuale, è una situazione di guerra civile totale, in cui un giorno c'è un'alleanza tra due contro un altro, un giorno quei due diventano nemici e uno dei due si allea con l'altro. C'è la Cirenaica che varie volte ha annunciato la secessione dal resto della Libia per potersi tenere i pozzi di petrolio, e dentro la Cirenaica qualche mese fa un politico locale aveva annunciato la secessione della zona dove ci sono i pozzi di petrolio dal resto della Cirenaica, per dire un po' il clima terribile che si sta insomma diffondendo in questo paese, che è lasciato a se stesso. Cioè, le compagnie di petrolio l'hanno sbranato, l'hanno ridotto a pezzi, e adesso prima avevano sicurizzato le zone di produzione di petrolio, però adesso la situazione si sta deteriorando talmente tanto che nemmeno quelle riusciranno a tenerle a lungo, a meno che si sta parlando di un possibile intervento dell'Egitto o dell'Algeria o di tutte e due.
Ecco, qui diciamo, di fronte alle conseguenze peraltro del tutto prevedibili dell'intervento che ci fu in Libia nel 2011, la balcanizzazione paventata da quasi tutti gli osservatori è in corso, e non soltanto la divisione tra le due principali regioni che fanno parte di uno stesso Stato soltanto per le logiche che hanno governato il postcolonialismo un po' in tutta l'Africa, compreso il Nord Africa, basta guardare come sono disegnate le mappe per rendere conto, quindi la Cirenaica e la Tripolitania, ma in generale su un po' tutte le zone della Libia. Ecco, la domanda che io mi pongo è questa: tu raccontavi all'inizio di come adesso gli Stati Uniti stiano foraggiando in versione anti-Al-Qaeda alcune milizie, ma di fatto la posizione degli Stati Uniti in tutti questi anni è stata quella di continuare l'alleanza con l'Arabia Saudita, che di fatto è alle spalle del finanziamento di tutte le milizie chediste che ci sono in giro per il mondo, e certamente non ha disdegnato una relazione con i qatarini, che invece finanziano i fratelli musulmani. Saremmo di fronte a un'inversione di rotta per quello che riguarda la Libia, oppure mi sbaglio?
Ma secondo me non c'è un'alleanza, come dire, non c'è una politica continuativa di gestione di queste forze armate che si reclamano da Al-Qaeda. Poi bisognerebbe parlare ore per definire cos'è Al-Qaeda, perché è una cosa che esiste ma non esiste nello stesso tempo, è una specie di marchio che ognuno sceglie di accolarsi o che viene accolato a forze che vogliono essere dichiarate fuori legge o cose di questo genere.
Ma è un brand che qualcuno può scegliere di adottare, come dire, per indossarlo, ma non necessariamente con collegamenti organici oppure un brand che viene affibbiato a coloro che vogliono essere inseriti nella lista dei nemici irriducibili.
Esatto, è un po' così, è stato gestito sempre così. Poi, cambiando di volta in volta, cioè dichiarando una volta che questo è illegale, poi tollerandolo e armandolo di nascosto quando serve. È stato il caso in Siria,
in Iraq, immagino.
In Iraq, in questo momento, in Iraq, in cui da una parte tutti fanno finta di essere spaventati da questo Daesh che ha conquistato buona parte del nord del paese, ma che in realtà si sa benissimo che questa stessa organizzazione in Siria è stata fortemente armata dai sauditi, che sono e rimangono sempre principali alleati degli Stati Uniti nella regione.
Beh, d'altra parte, quando questi hanno proclamato
è uno strumento che si lascia, è una specie di cane rabbioso che lo sguinzagli quando ne hai bisogno e poi è difficile riportarlo. Riportarlo nella sua pana, così allora ci devi squintagliare contro di lui personaggi come questo generale Haftar, che per ora non ha avuto grande successo. Ecco, secondo me sono delle operazioni di questo genere. La Libia è un po' particolare, perché la Libia, contrariamente ad altri territori, che anche lì si sta perdendo secondo me un po' il controllo, però per un po' l'Iraq è stata gestita in modo un po' coordinato. La Libia, secondo me, c'è stata un'iniziativa affrettata e assolutamente mal pensata dei francesi alleati con il Qatar, che poi hanno perso completamente il controllo della situazione. Questi giorni qua vuol dire anche, può darsi che c'è un tentativo di ridimensionare il ruolo delle potenze straniere presenti in Libia. Questo lo si vedrà, insomma, dopo che si uscirà da questo caos, perché sono delle alchimie che sulla carta possono sembrare facili, ma sul terreno vuol dire morte di migliaia di persone. Un po'.
E questo, come dire, purtroppo sono questioni che non fanno notizie. Io sono rimasta colpita ed è stato uno dei motivi per cui ho voluto fare questo approfondimento sulla Libia, dal fatto che mentre tutti i giorni le notizie terribili, nessuno lo mette in dubbio, sulla Palestina sono in prima pagina, adesso negli ultimi giorni un po' meno anche quelle, però diciamo c'è una grande attenzione nel nostro paese per quello che accade in Palestina, per quello che accade a Gaza, mobilitazioni eccetera eccetera, laddove la capacità diretta di influenzare quello che sta succedendo è abbastanza bassa, mentre le notizie che arrivano dalla Libia sono notizie che, come dire, finiscono tra le pagine della politica estera e nemmeno troppo in primo piano, e con tutto che appunto siamo di fronte a delle battaglie furiose e per di più in una zona in cui, nonostante tutto, l'Italia mantiene enormi interessi. Lo dicevo in apertura, non per caso una delle poche ambasciate ancora aperte è proprio quella italiana. Il ministro Mogherini è sempre lì, Matteo Renzi ne parla un minuto prima, un minuto dopo, quindi stiamo parlando di, come dire, della classica situazione postcoloniale nel quale il paese ex colonialista continua a mantenere un controllo, una presenza. Cioè, è significativo che abbiano dato grande rilievo al fatto che alcuni tecnici, alcune persone che lavoravano in Libia sono state rimpatriate, ma ne resta un certo numero che non hanno nessuna intenzione di farsi rimpatriare, e soprattutto restano circa 800 persone con doppio passaporto che già nel 2011 non si mossero dalla Libia e con ogni probabilità non ci si muoveranno nemmeno adesso, per cui c'è proprio una serie di legami, no? Di interessi, di intrecci di interessi. D'altra parte io credo che il primo fallimento dell'intervento francese si sia realizzato quando di fatto, nonostante tutto, l'Italia ha mantenuto il proprio controllo, le proprie relazioni commerciali per quello che riguarda il petrolio, la presenza dell'ENI, voglio dire, è più che significativa. Leggevo tra le righe, no, delle notizie che circolano che i tecnici dell'ENI sono lì in prima fila a cercare di spegnere questi due mega depositi che sono andati in fiamme, ed è la prima volta che gli interessi petroliferi vengono toccati direttamente dagli scontri. Durante tutta la guerra civile non era mai
venuto per spegnere adesso gli incendi che sono a Tripoli e l'Italia, mentre gli altri stavano solo occupandosi di evacuare le loro.
Sì, i Canadair arrivano dall'Italia, voglio dire, se anche, ho idea che se
scoppia. È il paese più vicino geograficamente, però probabilmente più vicino anche dal punto di vista degli interessi.
Sì, poi io non credo che sarebbe successa la stessa cosa se andava a fuoco qualcosa in Tunisia, sinceramente, che è ancora più vicina. Credo proprio che, voglio dire, sia il fatto che bruciavano proprio i pozzi, l'idea che se qualche cosa brucia in questo momento nella penisola avranno qualche problema a reperire i Canadair. D'altra parte, come ci scrive un ascoltatore, ascoltatrice, dice, è il rimosso del nostro colonialismo, ossia non se ne parla mai del fatto che la Libia è così tanto al centro così tanto al centro degli interessi italiani da vederla comunque in prima fila. Adesso è arrivato anche un curioso messaggio da un ascoltatore che sbeffeggia, come dire, l'incapacità italiana di difendere i propri interessi all'epoca di Gheddafi, no? Nel senso che Gheddafi era...
È classico questo discorso che si trova in ogni nazione europea, in cui molta gente, guardando ancora l'Africa in chiave di terreno di caccia, si lamenta se gli inglesi prendono di più in un'area e i francesi si lamentano della loro... Ma è il discorso anche dei media più forti, nel senso che tutti parlano in chiave di quanta fetta di torta il proprio paese ha potuto prendere. Ancora c'è questa chiave, c'è questo modo di guardare all'Africa che è rappresentato fortemente dai media ed è accettato nella, diciamo,
siamo collegati con Pietro Stara, con lui vogliamo fare quattro chiacchiere.
No, volevo dire solo la cosa che rispetto ai media mainstream, così, che parlano di Gaza in questi giorni, lasciando da parte la Siria in cui i combattimenti continuano, lasciando da parte l'Iraq in cui la situazione in certe zone è completamente fuori controllo, lasciando la Libia un po' perché i combattimenti, diciamo che Gaza così è una cosa intanto che coinvolge Israele e quando tutto ciò che coinvolge Israele fa più notizia, due perché sono combattimenti più intensi e il numero di vittime fa notizia sempre, quando in realtà il conflitto di Gaza si sa ormai per tradizione che Israele distruggerà così per circa un mese, due, arrivando a un numero di vittime che loro considerano accettabile e poi si fermeranno e la situazione tornerà a com'era, quindi non ci sono grandissime ricadute strategiche su sulla situazione, mentre un conflitto come quello della Libia, se la Libia sprofonda nel caos, vuol dire che tutta la zona sarà coinvolta, vuol dire Tunisia che sarà, se non riceve aiuti dai paesi vicini, la Tunisia sarà completamente devastata, perché la Tunisia è un paese che non ha un esercito forte, e se cominciano a entrare, come hanno già cominciato a entrare, i gruppi armati nel sud della Tunisia, lo riducono veramente male questo piccolo paese. E l'Algeria, l'Egitto, il Mali, il Niger, il Chad sono tutti paesi che rischiano di patire fortemente dalla presenza di gruppi armati finanziati, organizzati, che hanno controllo delle zone del petrolio. Come questo non si è mai, si è poco detto, ma una delle fonti di soldi dei gruppi armati integralisti in Iraq, soprattutto come si chiama il non questo ISIS, ma l'altro, quello in Iraq, in Siria, scusa, è stato il controllo dei pozzi di petrolio siriani e continuando il commercio con la Turchia, nel senso che questi stati non hanno nessun problema a comprare il petrolio da gruppi armati integralisti che stanno mettendo a fuoco il proprio paese. E se questi gruppi prendono il controllo dei pozzi della Libia, sarà veramente un grande problema per l'Africa. Questo è la questione che è in gioco e che la stampa non vede, non vuole vedere, non si sa.
Quindi siamo di fronte ad un'ennesima prova dell'incapacità da parte dell'Europa, da parte degli Stati Uniti, eccetera, eccetera, persino di fare i propri interessi, perché appunto le conseguenze di quanto accaduto nel 2011 oggi dimostrano che c'è una situazione completamente fuori controllo. Però io credo che siamo anche di fronte a una sorta di decadenza della centralità degli Stati Uniti, come questa si era manifestata fino a non molti anni fa, perché questo perdurare delle alleanze con l'Arabia Saudita, che poi di fatto si traducono appunto in questo cane rabbioso che certamente non è disponibile a farsi portare al guinzaglio da nessuno, si traduce nei fatti in situazioni di assoluta ingovernabilità. Cioè la stessa, quello che è accaduto in Iraq con il sostegno alle forze sciite che poi hanno dato vita al governo di Nuri al-Maliki, però contemporaneamente sostenere le milizie chiediste in Siria, che poi appunto ovviamente si sono estese all'Iraq, come dire, portando con sé, raggrumando intorno a sé il malumore dei sunniti nei confronti del governo sciita, contemporaneamente non avendo il coraggio di aprire una vera interlocuzione con l'Iran sulla questione dell'Iraq. D'altra parte, quando venne conquistata Mosul, per 3 o 4 giorni ci furono dichiarazioni: interverremo, manderemo i droni, bombarderemo. In realtà non hanno fatto assolutamente niente, sono in una posizione di assoluto immobilismo, di assoluta incapacità di controllare un terreno che pure hanno occupato militarmente e tenuto per anni a partire dal 2003, con enorme dispendio di denari, con enorme dispendio di risorse e senza portare a casa assolutamente nulla.
Sì, ma a guardare bene, soprattutto guardando tutto il panorama, si ha l'impressione di gente che gioca così agli stregoni, armando di qua, disarmando di là, aumentando finanziamenti a un gruppo, che giocano così a far salire un gruppo, poi un altro, per cercare un equilibrio, forse che poi non raggiungono mai, perché poi ci sono sempre elementi fuori controllo che vengono a cambiare la situazione sul terreno, nel senso che probabilmente l'ISIS che ha preso vaste aree dell'Iraq è stato spinto in chiave, come dire, per cambiare gli equilibri in Siria, perché in Siria se da una parte ci sono varie forze antigovernative, che sono l'Esercito Libero e Jabhat al-Nusra, che è una milizia integralista ma siriana che non è collegata al Qaeda, poi ci sono questi di ISIS che sono collegati al Qaeda e altri gruppi vari, a combattere accanto al governo ci sono quelli di Hezbollah, i libanesi di Hezbollah, e poi ci sono le milizie sciite e irachene e iraniane. È fortemente probabile che l'avanzata di ISIS in Iraq è stata incoraggiata per ritirare le milizie irachene e iraniane dal terreno in Siria, e questo è stato ottenuto, però forse questa avanzata, perché altre forze politiche e militari che non erano contenti del regno del Maliki, che ha praticamente ricostituito tutto il potere di Saddam Hussein tra le sue mani, avendo ricostituito anche i servizi segreti, le forze armate speciali sotto controllo diretto del primo ministro, eccetera. Questo ha portato degli ex battisti di Saddam Hussein e altre forze sunnite incavolate con questo uso del tribalismo, del settarismo per gestire il potere, che si sono alleati con il diavolo, e questo ha fatto sì che la presa di potere è stata folgorante. Nessuno si aspettava che in poche settimane questa forza, che fino a poco fa non ne sentiva parlare nessuno in Iraq, solo in Siria, sia praticamente controlla tutto il nord del paese. Questo è una situazione. E come se si gioca così, si gioca a armare uno, a disarmare l'altro, a aumentare un po' di qua, aumentare un po' di qua, e si commettono errori di strategia, di questo, di quell'altro, che vengono compensati facendo altri errori, e tutto sul terreno si traduce in migliaia, centinaia di migliaia di morti. E questa la... Poi
Sì, purtroppo sì, perché poi tutte queste cose qua noi stessi abbiamo un po' la tendenza a raccontarle come se fossero semplicemente una scacchiera.
Esatto, come un gioco di scacchi, esatto.
In cui oggi mi alleo di qua, domani mi alleo di là, in questo posto sono alleato qua, 300 km più in là sono alleato con i nemici, di quelli con cui sono alleato.
Tu sostieni Al-Qaeda in Libia e sei nemico dell'Al-Qaeda in Mali, che poi così sono a uno sputo, diciamo così, da un paese dall'altro, a poche centinaia di chilometri cambi completamente la tua politica, senza mai essere accusato di incoerenza dalla stampa, che è sempre pronta a dire come a riprendere la versione dei potenti tale quale, senza porsi nessuna domanda. Ecco.
Anche perché mi sembra che sia, almeno inizialmente, sia in Libia, che ancora maggior ragione in Mali, una delle partite che si sta giocando, ma questa si sta giocando oramai da almeno un ventennio e la penetrazione statunitense in quella che era chiamata la cosiddetta Transafrique, insomma quelle regioni già colonie francesi e poi passate poco per volta sull'altro fronte, con tutte le ambiguità del caso. A me ha colpito che durante la guerra in Mali della Francia ci fossero stati stipulati degli accordi per apertura di ulteriori siti di estrazione uranifera in Niger tra gli Stati Uniti e il governo nigerino, e questo a quattro passi dalle principali siti estrattivi in Niger, che sono saldamente controllati da Areva, che è il gigante del nucleare francese, e che probabilmente sono stati all'origine autentica, no, dell'intervento in Mali, proprio perché il fronte Azawad sicuramente era un fronte transfrontaliero e che minacciava di andare a toccare interessi per la Francia estremamente importanti, visto la scelta ancora forte sul nucleare per quello che riguarda l'approvvigionamento energetico. Quindi, come dire, siamo di fronte a un gioco in cui anche gli alleati occidentali non sono così tanto alleati. Io credo che la stessa mossa della Francia in Libia sia stato il tentativo di aprirsi un fronte a casa d'altri, nel caso specifico in casa dell'Italia. L'Italia non a caso interviene tardivamente, quando oramai non c'è altra alternativa che tradire l'alleato per potersi mantenere i posti che già aveva con l'alleato di prima, no? Non a caso Gheddafi poi rispose inviando, caricando a forza i barconi con gli immigrati, con la gente che lavorava nel paese, insomma creando la cosiddetta emergenza Nord Africa, l'ultima zampata di Gheddafi contro l'amico nemico di Roma, no?
Sì, sì, ma questa chiave, diciamo così, di rivalità Stati Uniti-Gran Bretagna, perché in Africa molto presto, dopo le indipendenze, la Gran Bretagna è entrata in collaborazione con gli Stati Uniti, probabilmente perché non riusciva a controllare da sola le vaste aree che le sue ex colonie, diciamo così, e i movimenti indipendentisti sostenuti all'epoca dal blocco, diciamo, socialista est europeo e cinese, eccetera. Lì tra inglesi e americani si è trovato subito un accordo in cui le compagnie americane prendono la parte del leone, però lasciando sempre una parte sostanziosa a quelle britanniche. Invece i francesi, forti della loro presenza, insomma vasta presenza in Africa, il controllo di buona parte del continente, hanno continuato a fare, diciamo, da soli, e per anni, per vent'anni, trent'anni le guerre civili in Africa hanno avuto sempre un retroterra di rivalità tra anglosassoni e francesi. Mi sembrava che negli ultimi 10 anni ci fosse stato un ravvicinamento, anche perché erano arrivati nuovi soggetti in Africa che non erano previsti, che erano invitati alla festa, che sono i cinesi, che sono, insomma, i turchi, varie nuove potenze economiche, e quindi tipo la crisi in Costa d'Avorio fu gestita in collaborazione stretta tra gli Stati Uniti, tra, diciamo così, le potenze anglosassoni e la Francia. Sembrava che ci avessero creato una squadra per cacciare in branco insieme, ma gli ultimi interventi in Libia e Mali, come se la Francia non fosse contenta di quello che è stato ottenuto in collaborazione avesse deciso di nuovo di correre da sola e prendere di sorpresa anche i suoi alleati, nel senso che l'intervento in Libia non fu concordato in nessun modo, anche quello in Mali non fu concordato tra le potenze occidentali, l'unica preoccupazione della Francia è stata di andare a tranquillizzare l'Algeria, che comunque il Mali e il Niger sono un po' il cortile di casa, e quindi che aveva paura di e poi aveva anche potuto così ottenere il corridoio aereo per far passare gli altri e andare a bombardare in Mali. E questo quindi è la situazione attuale della Libia, secondo me dimostra che questa alleanza che è stata fatta per un po' di tempo, soprattutto intorno alla Costa d'Avorio, intorno al Congo, adesso si è rotta di nuovo e ognuno sta cacciando per conto proprio.
Mi sembra del tutto evidente. Io ti ringrazio molto per questo approfondimento, anche alcuni nostri ascoltatori l'hanno apprezzato, sono arrivati messaggi in tal senso. Alla